importanti in cui riesci a infilare 8 vittorie.
Quindi insomma, aspetti questo finale di stagione prima di sbilanciarti,
no,
prima di trarre delle conclusioni?
No, io dico Palladino benissimo, cioè io sono per tenerlo, anche perché altrimenti devi comunque ricominciare tutto da capo, sì. Anche perché tu l'hai preso per aprire un ciclo.
Sì.
Che il fatto che faccia già bene al primo anno è importante, solo che secondo me deve crescere da certi punti
sì,
di vista.
Però ancora è tutto in ballo, eh. Non facciamoci però, voglio dire, confusione, nel senso che è vero che in questo momento la Fiorentina ha davanti a sé tante possibilità, può entrare addirittura in Champions,
certo,
può vincere la Conference,
ancora è tutto
però
da scrivere.
Ci sono anche casi più negativi che speriamo di non prendere in considerazione, visto che comunque la lotta per l'Europa è particolarmente serrata in questo momento. La Conference, sì, la Fiorentina può vincere, speriamo tutti che finalmente possa essere alzato questo trofeo, però ci sono anche degli ostacoli abbastanza probanti per la Fiorentina nel cammino. Non
tu devi leggere anche le cose positive che ti ha portato Palladino a cominciare al rendimento dei singoli.
Assolutamente. Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo. Buongiorno.
Allora,
ciao.
In generale ti chiedo che cosa pensi anche di un'eventuale permanenza di Palladino sulla panchina della Fiorentina. Ti senti già oggi di dire che sarebbe opportuno confermarlo, oppure bisogna aspettare questo finale di stagione? È decisivo per la permanenza di Palladino questo finale di stagione?
Ma sai Lorenzo, se andiamo a vedere quello che succederà quest'estate, sarà una cosa abbastanza particolare, perché le cambieranno 5-6 panchine importanti.
Un valzer di panchine.
Un valzer piuttosto frenetico,
sì.
Perché io metterei dentro anche l'Inter, perché è vero che stanno parlando di rinnovo, ma se Inzaghi dovesse centrare la vittoria nella Champions League, non è escluso che Inzaghi possa in qualche modo anche aspirare, voglio dire, ad andare all'estero in qualche altro club importante. Quindi io credo che è tutto in ballo. Palladino però, al di là di tutto, mi ricordo di essermi collegato nel momento in cui c'era, voglio dire, una prova del 9 per lui, che l'ha superata, perché comunque sia ha ripreso un cammino importante sia in campionato che in Europa. Quindi credo che per ora, voglio dire, Palladino poi, voglio dire, sta facendo fare la migliore stagione della sua vita a Ken.
No, non c'è dubbio, il merito è di Palladino se Ken si è rilanciato, perché comunque il tecnico della Fiorentina ci ha creduto, lo ha voluto come primo rinforzo quest'estate, lo voleva già al Monza, quindi insomma era evidentemente convinto di poter rilanciare questo calciatore. È vero che ci sono state anche 8 vittorie consecutive, quindi la mano di Palladino in quei successi c'è stata. È altrettanto vero che ci sono stati dei momenti difficili per la Fiorentina, magari anche una certa insistenza eccessiva su un modulo, il 4-2-3-1, che in quel momento non dava più dei risultati positivi, probabilmente occorreva cambiare un po' prima, però comunque sta di fatto che è riuscito poi a riemergere Palladino anche da questo momento difficile, e adesso la Fiorentina ha di fronte a sé delle prospettive interessanti. È chiaro che poi bisogna anche tagliarli questi traguardi, no?
Questo è vero, è chiaro che poi alla fine lo vedi, poi siamo sempre lì col conto. E gli allenatori vengono poi, al di là di quello che puoi valorizzare, giocatori e tutto il resto, poi vengono e sono i risultati che comunque fanno la differenza. È chiaro che comunque la Fiorentina c'ha anche un'ottica in campionato legata a un possibile traguardo Champions, sta andando bene a livello di Europa, per cui è chiaro che le somme le tirerai alla fine, però giustamente sentivo prima il discorso che facevate, ok, Palladino a mio modo di vedere sta facendo bene e meriterebbe la conferma, a meno che di clamorosi tonfi,
sì.
Anche perché poi cosa fai? Devi ripartire da zero con un altro progetto, con un altro allenatore, e quindi anche e capire anche il tipo di mercato che potrebbe venire fuori.
No, c'è dubbio. Tra l'altro Luciana, e poi sentiamo che ovviamente Paolo, non si sono ancora spente, anzi tutt'altro, le voci che riguardano un possibile approdo nella prossima stagione di Daniele De Rossi.
E con Daniele De Rossi devi ricominciare tutto da capo. Poi siamo sicuri che tutta la rosa a disposizione, o perlomeno quella che rimarrà una volta fatti i riscatti o meno, vada bene per De Rossi. Cioè, se devi cambiare per uno che comunque è giovane, che deve comunque ancora dimostrare, perché De Rossi insomma ha fatto bene alla Roma, poi è andata come è andata, però anche lui è tra gli emergenti, tra i giovani, no? Sì, non si certo, può dire che è uno navigato ed esperto. Quindi io non lo so se vale la pena riazzerare tutto per prendere un altro giovane. Qui il problema, e Firenze infatti lo sostiene con forza, è che se mandi via Palladino è per qualcuno magari
certo,
più esperto,
con un curriculum
è ovvio
diverso,
che non ti può venire un Conte
magari,
un Allegri, non lo so, insomma, però
magari Sarri potrebbe finalmente arrivare.
Diciamo
i
che
nomi
nel
sono
caso
questi, certo.
Paolo.
Ma sì, ha ragione Luciana, cioè se ne mandi via Palladino, ora con tutto il rispetto per quanto riguarda De Rossi, è chiaro che poi dipende anche, lo abbiamo visto anche nella Juventus, dipende molto anche dai rapporti che si instaurano,
certo,
e del feeling che hai con il direttore sportivo.
Sì.
Cioè alla fine, perché poi il mercato lo fai con la proprietà, col direttore sportivo. Questo è fondamentale anche a livello di equilibrio e di serenità dello spogliatoio. Però se devi mandare via Palladino, al di là, ripeto, che comunque sono i risultati che determinano, per prendere un De Rossi, un De Zerbi, non lo so, allora a quel punto fai un discorso diverso, dici va bene, arriva Sarri, però con Sarri sai già che gli devi fare 3 anni di contratto e gli devi dare la possibilità di costruire una squadra, come ha fatto anche a Napoli, per poter arrivare a determinati livelli.
E Sarri, realisticamente, a tuo parere, dove andrà la prossima stagione?
Ma sai, ti ripeto, ci sarà un valzer. Allora, Gasperini 99 su 100 potrebbe andare alla Roma,
sì.
Quindi
sì,
si apre il discorso dell'Atalanta, c'è il discorso in ballo della Juventus, c'è il discorso in ballo del Milan. Cioè, capisci che ci sono tante squadre, sì, che cambiano, no? Ci sarà un discorso, anche lo stesso Napoli. Cioè, voglio dire, Conte, mi sembra che qualche segnale, al di là del fatto che ha un contratto importante, sappiamo che De Laurentiis, lo abbiamo visto con Spalletti, non è che lascia andare via gli allenatori così con grande leggerezza, no? Quindi il discorso
un po' di insofferenza Conte un po' l'ha manifestata,
l'ha manifestata
dopo il mercato.
Brava, sì. Sì, sì. Avrebbe voluto sinceramente un sostituto di Kvaratskhelia, perché esatto, poi chiaramente abbassandosi il livello di Neres non hai un giocatore che ti possa in qualche modo fare la differenza là davanti.
È sempre una questione di livello, caro Paolo, è tutta una questione
che poi
di livello.
Siamo sempre lì, è sempre lì, è questione.
Sì, sembra una frase fatta, ma poi in realtà è così.
Però io appunto a favore di Palladino, che secondo me deve crescere e migliorare certi aspetti, come dicevo prima, insomma non si può andare sempre sulle montagne russe,
certo,
serve un po' di equilibrio,
no,
anche
e soprattutto
nei
poi
momenti,
serve
no?
anche quella capacità di affrontare meglio le medio piccole, riuscendo a ricavare
esatto,
dei punti
ora,
preziosi, ecco, perché la Fiorentina ne ha persi troppi.
Esatto, e poi appunto una cosa a favore è quello di aver valorizzato comunque diversi singoli.
Sì, ci sono anche delle scommesse perse da parte di Palladino, perché comunque quella di Colpani è una scommessa persa.
Vabbè,
è stato un giocatore che ha voluto lui e lui ci credeva fermamente,
non è che
purtroppo
alla
faccio permettere
23,
tutto sul piatto della bilancia,
20 gol nella Fiorentina, 23 complessivamente con la nazionale, insomma io credo che sia un grande merito,
ma certo,
suo,
ma certo,
perché se non c'era Ken tutti questi
così
punti,
come ha il merito di aver lanciato Comuzzo, perché
ma
comunque
De Gea che vive una seconda giovinezza,
sì, sì, no,
Gosens, Dodò per la prima volta in nazionale,
questi
sono
meriti,
no, Paolo,
da condividere con la società, che appunto
sì,
la società è merito del
sì, capito, però anche la società
va
a prendere De Gea, non è che tutti
non è
potessi avere soldi,
non è mai facile in ogni situazione, ma Firenze è una piazza molto esigente, molto,
sì,
per cui non è facile per un allenatore al primo anno, alla prima esperienza,
esatto,
comunque,
la prima, certo,
non è facile riuscire in qualche modo a imporre le proprie idee e a cercare di puntare anche ad avere dei risultati, però è ovvio, cioè ci sono scommesse vinte, prima di tutto quella di Ken e anche di Comusso, perché comunque, sì, sì, credere in un giocatore di prospettiva,
certo,
come lui, che è nel giro della nazionale, che è sicuramente un difensore di grande prospettiva, sono già due scommesse importanti, ce ne sono anche altre che perdi, ma è ovvio che comunque devi mettere tutto in conto. Ripeto, la Fiorentina a oggi, e siamo ad aprile, si sta giocando qualcosa di importante sia in Europa, come lo ha fatto con l'italiano, ma anche a livello diciamo di campionato, per cui direi che a oggi la bilancia pende più per Paladino, secondo me.
Sì, poi c'è un nostro ascoltatore parlando anche di quei giocatori che non sono stati gestiti benissimo, fa riferimento a Gudmundsson. È chiaro che poteva esserci magari una gestione diversa, fermo restando che questo giocatore è andato incontro anche a una serie
secondo
di infortuni,
secondo me era anche lui, ecco, sì, esatto, condizionato dagli infortuni, dalle vicende extra calcistiche. Non è semplice per un allenatore, ecco.
Sì, magari poteva dargli più fiducia, poteva dargli più continuità, poteva magari anche dal punto di vista tattico lasciarlo più libero.
Guarda Lorenzo, sì, secondo me è fondamentale, ribadisco, il feeling che c'è tra proprietà, dirigenza e allenatore. È la prima cosa, secondo me. Se la dirigenza e la proprietà e Pradè dicono Paladino, sì, ci crediamo, perfetto. A quel punto gli siedi a un tavolo, certo, e programmi una stagione. Se ci sono delle crepe o delle, diciamo così, delle problematiche che non sono state risolte, allora è un altro paio di maniche, ecco.
Non c'è dubbio. Volevo allargare il discorso sul mercato facendo riferimento proprio a Ken, perché se ne è parlato tanto in questi giorni, sì, del futuro di questo calciatore, che ha una clausola rescissoria fissata a 52 milioni, clausola che può essere esercitata dal 1° al 15 luglio, e qui a Firenze c'è grande preoccupazione sul futuro di Ken, perché questa clausola sembra essere troppo bassa, e quindi ci si chiede se effettivamente la Fiorentina possa ridiscutere l'accordo con il giocatore, con l'entourage del calciatore.
Ma sai, Ken adesso è diventato sicuramente un giocatore ambito da grandissimi club.
Un pezzo pregiato è diventato.
È un pezzo pregiato. A me risultano anche situazioni con una Juventus che potrebbe essere pronta a riscattarlo per inserirlo in una trattativa che riguarda Osimhen, quindi un Ken che verrebbe in qualche modo girato al Napoli. E quindi la situazione questa è tutta in movimento da parte della Fiorentina. È chiaro che ha una proprietà solida dal punto di vista finanziario, però sai, quando non hai il coltello dalla parte del manico, cioè la volontà del calciatore, dell'entourage è sicuramente importante, però sai, abbiamo già visto anche in altre situazioni che quando hai clausole che dove tu parti non in una posizione di vantaggio, sai.
Eh no, infatti diciamo, bisognerebbe avere la possibilità di togliere questa clausola, quantomeno di alzarla, ecco, la società.
Almeno sì, almeno
di portarla a 75-80 milioni, allora magari appunto ti senti leggermente più tranquillo. Tranquillo non puoi mai esserlo, però insomma intanto la alzi, ecco.
Intanto la alzi con quei soldi eventualmente che dovessi perdere Ken, ma sono soldi pesanti da andare a prendere una punta del tuo livello.
Sì. Infatti c'è anche chi tra i nostri ascoltatori, come Ale da Casentino, ti chiede, portandosi già avanti con il lavoro, dice: Paganini, ma chi arriverà al posto di Ken? Insomma, qualcuno già l'ha già per perso Ken.
Io spero che, ma sai, un profilo che la Fiorentina ha seguito già è Luca, a livello di mercato italiano, sì. Luca è un attaccante che chiaramente è ambito anche da altre società, però è chiaro che se dovesse partire Ken e la Fiorentina incassa, ha anche, diciamo così, la forza economica per poter andare prima di altri su un giocatore del genere a livello italiano, parlo.
Sì.
Poi è chiaro che ci sono anche situazioni importanti anche fuori, anche di giocatori come Davide del Lille che va a parametro zero, cioè questo è un discorso poi di prospettiva che partirà poi tutto dalla conferma dell'allenatore, ovviamente.
Certo, però comunque si può sostituire anche in maniera abbastanza buona Ken, se si hanno le idee, se ci si muove per tempo, è chiaro che
secondo me sì.
Bisogna appunto avere già un quadro chiaro davanti agli occhi nel momento in cui si pensa di poter perdere Ken.
Ma sicuramente sì, ma io credo che la dirigenza, uno come Pradè, e la dirigenza della Fiorentina l'ha già dimostrato anche in passato, cioè voglio dire, sono già preparati al piano A, al piano B, cioè quindi da questo punto di vista non credo. Quando, come dicono i pescatori di Bocadasse, scusami, ma quando c'hai i soldi per comprare gli scampi di Santa Margherita, sì, non hai problemi, capisci? Sì. Se non hai soldi di scampi di Santa Margherita sono le orate, però sì, capisci, sì, che da questo punto di vista, quando hai la possibilità economica, la forza economica per incidere, voglio dire, il mercato ti consente di andare anche su alternative importanti.
Insomma, tu fai riferimento a delle vere e proprie delizie. A me piacciono molto anche le alici del Golfo dei Poeti.
No, ma per stare su livelli alti.
Certo, certo, sempre livelli alti, sì, sì.
Esatto.
Luciana?
Sì, Palladino invece dovesse lasciare la Fiorentina,
Che mercato
a chi,
ha?
Che mercato ha? Per quale società lo vedresti adatto?
Ma, sai,
magari proprio l'Atalanta a sostituire il suo
potrebbe
maestro?
Essere, sì. Potrebbe essere l'Atalanta, potrebbe essere anche la Lazio nel caso in cui Baroni venisse in qualche modo, è stato contestato secondo me ingiustamente, perché se andiamo a vedere anche la rosa della Lazio non è una rosa ampissima, e comunque la Lazio sta andando molto bene in Europa,
diciamo. Beh, è andata incontro a qualche figuraccia, però poi
per il resto cosa gli puoi dire secondo
standard,
me
sì.
a Baroni ha dimostrato comunque che con la rosa che ha, ma ha dimostrato di essere un allenatore comunque che può stare a certi livelli. Palladino dovesse andare via, appunto, potrebbe essere una prospettiva sicuramente l'Atalanta, potrebbe essere, ripeto, il discorso della Lazio, e queste sono le società secondo me in questo momento dovesse partire Palladino, che potrebbero andare su un allenatore del genere. Ma sai, ci sono nomi importanti, capisci, che girano, cioè c'è già fuori Sarri. E già questo è, c'è già fuori Allegri, cioè questi vanno e dovrebbero rimanere in Italia, per cui sai che Conte stesso, cioè sono tante situazioni che devono essere in qualche modo pesate quando tu farai questa girandola che ci sarà sicuramente quest'estate.
Invece tornando ai singoli, ai calciatori in particolare, ti chiedo che cosa pensi di Zaniolo, se effettivamente questi ultimi due mesi che restano a disposizione per la stagione possono essere importanti per lui per provare a convincere la Fiorentina, perché fino a questo momento è stato un giocatore che non ha inciso.
Che gioca contro l'ex squadra.
Sì, gioca contro l'Atalanta, contro il suo ex allenatore Gasperini, con cui non c'è stato quel gran feeling che si poteva pensare, perché comunque si pensava che potesse rilanciarlo, potesse essere allenatore giusto, no, per stimolarlo, invece così non è stato. Ecco, pensi che possa essere comunque un giocatore in grado di convincere Palladino in questi ultimi due mesi? Tra l'altro ricordiamo che per acquistarlo la Fiorentina dovrebbe sborsare una somma intorno ai 16 milioni, insomma, una cifra
forse deve convincere più la dirigenza sì, a sborsare, perché, questi
è una
soldi
somma
che,
non banale
che Palladino, ecco.
Ma sai, per Zaniolo sinceramente è come rivedo un po' la situazione di Ken, cioè è un giocatore secondo me che, cioè Ken quando era la Juventus dicevano ma questo qua, questo giocatore ma esplode, non esplode, si conferma, non conferma. Secondo me è importante per un giocatore delle caratteristiche di Zaniolo, che è reduce da due stagioni, voglio dire, Aston Villa e Atalanta non brillanti, poi con la parentesi anche in Turchia, cioè lui ha bisogno di trovare l'ambiente giusto e la fiducia dell'allenatore, perché i mezzi ce li ha, è un giocatore che sicuramente lo ha dimostrato, i mezzi li ha.
Sì, probabilmente però poi ci vuole anche lo schema giusto, no? Perché in questo
certo,
di oggi fa fatica.
Certo, certo, sai, anche dal punto di vista, sai, Ken lo sai, è una prima punta e quindi adatti anche, diciamo, il gioco su Ken. Zaniolo dal punto di vista tattico non è facile adattarlo, cioè devi comunque, si deve inserire in un contesto, secondo me, ben rodato, e a quel punto vengono fuori anche le sue caratteristiche.
Ecco, è un giocatore, scusami, sempre su Zaniolo, è un giocatore che secondo te paga un po' anche a livello fisico, cioè noi pensiamo allo Zaniolo di prima ma non ci rendiamo conto, forse neanche lui, che però ci sono stati degli infortuni, degli interventi, insomma, che quindi possono aver un po' abbassato il livello, il suo livello?
Cioè, lui paga anche l'aspetto, diciamo, dell'immagine, secondo
appunto.
Me.
Però è un'immagine, no, che di prima.
Cioè, lui a livello, cioè, voglio dire, comunque è sempre nel mirino o delle tifoserie avversarie o voglio dire, i comportamenti che, cioè, forse deve arrivare anche a un grado di maturazione più alto, perché comunque qualsiasi cosa fa Zaniolo viene in qualche modo, se esulta perché in quel modo, perché è sbagliato esultare in quel modo, se voglio dire, fa quella giocata o magari manda a quel paese qualcuno, e mi sembra di vedere come Cassano dei primi tempi, no? Quindi è chiaro, devi, cioè, ci devi credere su un giocatore del genere, ci devi credere, gli devi dare la fiducia e lui te la deve ripagare. Però non, hai detto bene, comunque questo ragazzo ha avuto due operazioni importanti, cioè, quindi non è che proprio perché comunque la sua struttura anche fisica è una struttura molto potente, sì. Quindi io mi ricordo Ancelotti, quando gli chiesero di Zaniolo, dice: ma Ancelotti, mi rivedo un po' in Zaniolo, forse Zaniolo dovrebbe cercare di entrare o trovare un allenatore che lo porti in una posizione di campo più arretrata, in modo tale che almeno possa in qualche modo avere più tutela. Però sai, lì dipende anche dall'allenatore e dalla volontà del calciatore di cambiare anche il ruolo.
Ecco, prima di salutarti, visto che ci sono anche vari messaggi dei nostri ascoltatori che te lo chiedono, quanto vale oggi Ken in termini di milioni?
Ken è un giocatore che a oggi puoi tracciare sugli 80 milioni di euro, vedendo le cifre che girano per altri calciatori. Cioè, rendiamoci conto che
lui gli attaccanti vanno sempre di
voglio
più,
dire,
no?
Esatto, cioè un attaccante potente, un attaccante che vede la porta. Cioè, voglio dire, ha dimostrato anche nella parentesi con l'Italia, comunque ha dimostrato di essere un attaccante, una delle poche note positive, sì. Se vogliamo essere
assolutamente, diciamo,
realisti, no? E quindi è un attaccante, secondo me, che viaggia su quelle cifre lì,
sì.
75-80 milioni di euro per Ken, sono tutti 52, sinceramente però è poco come clausola a oggi.
Sì, questo siamo assolutamente tutti d'accordo. L'ultimissimo davvero è un messaggio del nostro ascoltatore per te, ascoltiamolo.
Buongiorno, guarda, mi fa piacere, c'è Paolo Paganini, un saluto, e gli volevo dire, lui forse è troppo fiducioso sulle capacità di questa società, perché se va a vedere e analizzare i fatti, purtroppo dalla vendita di Dusan Vlahovic si è dovuto aspettare 2 stagioni e mezzo per prendere un attaccante, non dico di pari livello, forse anche meglio, ma insomma un attaccante vero con certe caratteristiche. 2 anni e mezzo, io ho paura di vendere Ken e aspettare 2 stagioni prima di sostituirlo degnamente. È quella la mia paura che mi fa questa società. Beh, no?
Che dici, Paolo?
Ha ragione l'ascoltatore, cioè alla fine quanto si è aspettato per il pubblico di Firenze, era abituato a vedere un Vlahovic prima punta che ha fatto la sua migliore stagione. Adesso Ken con la spada di Damocle di questa clausola. Però ripeto, è chiaro che la volontà del giocatore è importante. Quando ti arrivano club importanti, il Chelsea, Paris Saint-Germain, eccetera, abbiamo visto con Kvaratskhelia, alla fine è rimasto fino a gennaio, poi appena potuto è andato via. Però la Fiorentina ha la fortuna, secondo me, di avere una proprietà solida a livello economico. E oggigiorno, se tu hai una proprietà solida, a quel punto puoi anche intascare, cioè ripeto, puoi alzare, la prima cosa dovrebbe alzarsi questa clausola. Se riesci a alzare e Ken va via, con quei soldi,
certo,
giocatori importanti ce ne sono in giro, sia in Italia, abbiamo fatto l'esempio di Luca, ma anche fuori, Cisco anche dell'Ipsia, cioè ce ne sono giocatori prime punte da poter andare col cash, andare prima rispetto ad altri e acquistarle.
Sì. Paolo, adesso un pranzo di livello per te?
Chi?
No, dico un pranzo di livello per te adesso.
Ma non ancora.
Troppo veloce, parli, no. Lorenzo. Non ancora.
Non sono a Roma. Cioè, sì, pranzo di livello.
Vabbè, si può fare anche a Roma il pranzo di livello. Non è che lo puoi fare solo a Spezia o nei dintorni.
Sì, ma io sono più per il mare.
Perché poi a Spezia mi hanno detto che sì, ci sono ristoranti, però non è così semplice trovare un ristorante caratteristico.
Lorenzo, tu e anche Luciana, ovviamente, se andate dalle mie parti, mi chiamate e io vi indirizzo, ecco, giustamente.
Bene, non ho dubbi che poi rimarremo soddisfatti.
A Bocca d'Asse, visto che l'hai citata prima, anche vado sempre volentieri anche a mangiare.
Io anche all'Isola Palmaria, ma insomma lasciamo perdere.
Esatto, bravo.
Grazie Paolo, buon lavoro.
Ciao.
A voi, buon lavoro. Grazie.